Sono Andrea Zinno da The Evangelist di De Nodo e questo è un nuovo episodio del podcast De Nodo Tata Pops, un episodio che per la prima volta nel podcast si svolge in diretta. Siamo infatti alla non edizione del Festival della Statistica che si svolge a Treviso, un festival dove, come potete immaginare, il dato riveste un ruolo centrale, motivo per il quale ho pensato di registrare da qui un episodio con l'ospite che tra pochissimo vi presenterò.
Allora, buonasera a tutti. Oggi non potevamo non parlare di intelligenza artificiale, se ne parla tanto, forse se ne parla troppo, però ed è stato un po' il leitmotiv di tutto un po' di questo Festival della Statistica, il rapporto che c'è fra intelligenza artificiale e dati. Sapete meglio di me che legata all'intelligenza artificiale, che diciamo che mediamente affascina tutti, qualcuno ne è invece un po' preoccupato, però ci sono tanti aspetti che spesso emergono anche dalla cronaca, che sono quelli dei cosiddetti bias o pregiudizi, della discriminazione, del fatto che gli algoritmi sembrano in alcuni contesti privilegiare qualcosa rispetto a qualcos'altro, e tutte queste cose alla fine ci conducono a portare, o meglio, ad esaminare più in dettaglio il rapporto che c'è fra queste tecniche e i dati. Oggi c'è qui con noi Margherita De Dottori di INSEEL. Poi ti chiederò di dirci un attimo cosa si fa, perché l'idea era quella poi di portare un po' un'esperienza concreta di chi effettivamente, io mi sono presentato, lavoro per un'azienda che produce soluzioni tecnologiche che poi però sono usate da chi effettivamente ci fa qualcosa di utile. Un po' l'idea era appunto capire da chi ci lavora tutti i giorni quali poi i problemi si dovranno incontrare. Per cui Margherita, tanto ti chiederei un po' due parole su INSEEL, su quello che fai e poi entriamo nel vivo della chiacchierata.
Buonasera, allora mi chiamo Margherita De Dottori e come ha anticipato Andrea lavoro in INSEEL, ci lavoro da 20 anni, in particolar modo nella direzione innovazione e governo ICT. E INSEEL che cos'è? INSEEL è la società ICT in house della regione Friuli Venezia Giulia e quindi gestisce tutti i sistemi informatici della regione, di sanità, degli enti locali e dei comuni. E ci tengo a dire che INSEEL è nata nel 1974, quindi ha quasi 50 anni di vita. E questo è importante perché vuol dire che anche la profondità storica dei dati che gestiamo è veramente notevole. Infatti diciamo che i primi dati che abbiamo risalgono ai primi anni 80.
Quindi, come dire, da una parte i dati ci sono, ce ne sono tanti, questo non è mai un problema, lo sapete, viviamo in un mondo in cui dati ne abbiamo fin troppi, spesso i dati li produciamo noi, chiunque di voi che va in giro con un cellulare, con Google Map, costantemente produce dei dati che poi vengono usati idealmente per fornire servizi, che è quello che vediamo noi, no? Informazioni sul traffico, ma spesso poi non sappiamo che fine fanno. Con Margherita, con la quale ci conosciamo, spesso parliamo un po' di questo, dire, rapporto di odio e amore fra chi gestisce i dati e chi sa che con i dati si può fare qualcosa, perché tu mi raccontavi spesso che da te arrivano persone della sua stessa organizzazione con l'idea è mi dici qualcosa su questo fenomeno, mi scopri cosa c'è dietro questa cosa che è accaduta, e quello che tu percepivi è che non si rendono conto che queste cose forse si possono fare, ma servono i dati.
Sì, infatti, diciamo che dipende dall'interlocutore, però spesso arriva qualcuno, anche magari con una certa importanza, che ti dice ma proviamo a vedere questa cosa qui, tanto non preoccuparti perché i dati ci sono. Io già quando sento questa frase, non preoccuparti perché i dati ci sono, un po' tremo, perché finché non vedo non...
Sì, diciamo che già il non preoccuparti già ti induce a preoccuparti.
Esatto. Okay. Esatto, perché con l'esperienza accumulata, insomma, ne abbiamo viste tante.
Sì, questo peraltro a me piace sempre fare un paragone. Voi sapete più o meno, no, come funziona l'intelligenza artificiale. Ci sono dei modelli, delle tecniche, spesso di derivazione statistica tradizionale, che vengono addestrate con dei dati, con l'obiettivo, con la speranza o lo scopo che questo addestramento poi produca l'abilità di, quando applicata a dati nuovi, di predire qualcosa. In genere intelligenza artificiale è sempre legato a voglio prevedere qualcosa che accadrà. Questo è un processo molto simile, questo processo viene chiamato di apprendimento, a ciò che succede quando noi curiamo l'apprendimento dei figli. Voi qui siete giovani, noi siamo un po' meno giovani, però voi pensate che ai bambini piccoli gli si insegna, gli si fa apprendere mostrandogli delle cose, cioè i dati, e poi guidandoli nel dire, magari aiutare a classificare, quella è una cosa bella, quella è una cosa che non si fa, quello non va frequentato, cioè, quindi cerchiamo, è tutto, come dire, un equilibrio fra grande disponibilità del dato e capacità poi di usarli, perché poi uno dei problemi del quale sempre Margherita mi diceva è questa famosa qualità del dato, cioè non basta che ci siano i dati, ma dato che, diciamo, una frase che gira sempre, e soprattutto fra gli statistici, tra l'altro io e Margherita siamo entrambi statistici, anche se prestati all'informatica, è che se i dati, come dire, sono di cattiva qualità, quello che emergerà sarà di altrettanta cattiva qualità. Quindi volevo chiedere, intanto, quanto è sentito il problema della qualità del dato, magari anche in maniera diversa a seconda del tipo di dato, e cosa voi state facendo, cercate di fare per, se non altro, misurare la qualità?
Allora, il problema della qualità dei dati è percepito in modo diverso. Allora, se sei un addetto ai lavori o qualcuno che appunto lavora con i dati da tanto tempo, volendo o volente o nolente ci sei andato a sbattere, e quindi è un problema sentito come la preparazione del dato. Il data quality è una delle fasi della preparazione del dato. Per quanto riguarda altri, gli stakeholder o insomma chi magari ti chiede, il problema è molto meno percepito, perché non sempre il titolare del dato ha la percezione di com'è fatto il suo dato e della qualità del suo dato. Pensa che già il solo fatto di avere il dato gli sembra tantissimo. Poi molto spesso chi ti chiede di vedere un fenomeno, di analizzare un fenomeno, ha anche un po' fretta, ha voglia di vedere un risultato, mentre la parte di preparazione del dato e di data quality richiede uno sforzo notevole, per cui direi che non è tanto percepito.
No, come dire, era quasi una domanda retorica. In fondo, poi, alla fine, quest'idea del ho qualcosa che comunque va preparata non è una prerogativa dell'informatica e dell'intelligenza artificiale, facendo un paragone assolutamente forse un po' stiracchiato. Quando cucinate la stessa cosa, gli ingredienti ce l'avete, ma per fare il piatto gli ingredienti li dovete preparare, e se avete fretta nel cucinare probabilmente vi verrà fuori un piatto che non è di uguale qualità a quello al quale dedicate, che ne so, un paio d'ore di lavoro perché volete fare una cena gourmet. Come diceva Margherita, spesso, siccome poi le aziende si trovano nell'annoso dubbio fra fare le cose in fretta e farle bene, il compromesso non c'è. Da questo punto di vista, quanto è importante fare, uso una parola un po' abusata, cultura del dato, cioè quanto è importante cercare di trasmettere anche a chi in azienda ha un ruolo diverso, quindi non è una colpa non sapere, no, temi di qualità o meno, però non è una colpa, però, come dire, sarebbe positivo che poi almeno le basi di capire cosa c'è dietro a queste complessità siano in qualche modo conosciute. Questo è un tema caldo per voi? Cioè, vi state impegnando, avete in piano di impegnare con questi programmi di diffusione, data literacy, usando un termine che si usa spesso?
La cultura del dato è ovviamente fondamentale, soltanto che non c'è ancora tantissimo, perché in generale le soluzioni che esistono non sono data centric, ma quando si progetta magari un nuovo sistema si sta più attenti ai requisiti funzionali, quindi quasi quasi il dato dovrebbe essere uno di questi requisiti funzionali, perché poi quando ti trovi a voler analizzare, vedere i dati che magari hai raccolto, scopri che, non avendo pensato prima che questo poteva essere uno dei vari obiettivi, non hai adottato certe accortezze e te ne accorgi dopo.
Esatto, ovviamente, quando è troppo tardi.
Sì, magari non è, no, ma non è detto che sia irreversibile, anzi abbiamo avuto anche la possibilità di vedere, magari facendo delle analisi su dei dati e scoprendo, guardando i dati, i limiti magari del gestionale o della soluzione, con i colleghi siamo riusciti a intervenire e ad aggiustare le cose, però deve esserci ovviamente un lavoro, e quindi quella famosa analisi che vorresti subito deve aspettare.
Sì. Sì, un po' d'altra parte, come dire, tutti noi, anche nella nostra vita comune, spesso, no, al di là del detto presto è bene, raro avviene, però è così, spesso vogliamo subito una cosa e spesso non ci rendiamo conto che questa rapidità non è possibile perché non conosciamo bene la complessità che c'è dietro. Tu hai citato adesso, diciamo, nell'esempio dei sistemi gestionali, il tema della qualità, che è un altro di quei temi che spesso viene un po' liquidato, no? Si pensa che la qualità sia una cosa o c'è o non c'è, che siano le tre faccine, no? Quella rossa, giallo, verde. In realtà una qualità è qualcosa di molto più articolato, ne parlavamo un po', voi per esempio misurate la qualità in un modo sicuramente molto più puntuale del sì, no, buono, non buono.
Sì, stiamo cercando di fare appunto un lavoro serio. Innanzitutto noi la qualità la affrontiamo in due modi diversi perché dipende dall'obiettivo. Se viene richiesta un certo tipo di analisi, non so, fare un'analisi predittiva, una simulazione su un tema, è ovvio che in quel caso si va su quei dati, si coinvolge il collega competente del dominio e i dati si rivoltano come un calzino, perché bisogna sapere che cosa si ha, come sono fatti questi dati, la qualità, per poter poi anche capire qual è il limite di quello che magari tu devi andare a fare. Il secondo approccio è perché noi in questo momento stiamo costruendo un catalogo dove vogliamo valorizzare il patrimonio informativo dei dati della nostra regione. E quindi stiamo mettendo in questo catalogo pian pianino tutta una serie di dati secondo certe categorie, in particolar modo appunto delle viste di dati. E su queste viste di dati stiamo misurando la qualità. E come facciamo? Abbiamo innanzitutto individuato 6 dimensioni. Le dimensioni della qualità sono tante, soltanto che alcune sono difficilmente misurabili. Quindi un po' col buon senso e un po' con l'esperienza ne abbiamo individuate 6. E per ogni vista le misuriamo. Quindi accanto alla pubblicazione per l'utente di questa vista vogliamo mettere anche questo attributo di qualità, in modo che l'utente sappia, abbia una percezione di questa qualità del dato che è stato pubblicato e che abbiamo a disposizione.
No, questo è, come dire, per gli addetti, tu prima ci hai dato bene la differenza tra gli addetti lavori e non. Per gli addetti lavori è un qualcosa, la qualità è intimamente legata al dato. Però ancora una volta, poi alla fine, io sono un po' fissato, lo sai, di esempi di vita comune. Pensate a quanto è cambiata nel tempo, negli ultimi anni, la nostra consapevolezza rispetto al mondo, diciamo, dell'agroalimentare. Una volta, quando io insomma ero giovane, c'erano i prodotti, si prendevano e si portavano a casa. Adesso abbiamo imparato a conoscere la filiera, la provenienza, biologico, non biologico, quando è stato prodotto, la data di scadenza, è prodotto in una certa regione, IGP, DOCG. Questi sono tutti elementi di qualità, nel caso specifico, dell'alimento. L'idea o quello verso il quale si dovrebbe tendere per i dati è esattamente la stessa cosa. Cioè ogni dato deve avere con sé degli elementi che ci consentono di, come dire, di conoscere la storia di quel dato. Come è stato rilevato, cosa rappresenta, chi l'ha misurato, quando è stato misurato, potrei avere un dato di qualità perfetta, ma troppo vecchio, no? Come il prodotto perfetto che però è scaduto da 3 mesi. E questa cosa, ancora una volta, non è facile farla capire, no? Perché uno tende a dire, vabbè, il dato sta lì, dai, no? Che, cioè, noi statistici lo sappiamo, io mi ricordo, sì, a suo tempo si litigava sull'importanza, no? della teoria dei campioni, su un campione dovesse avere una certa numerosità, poi li giravi, mi ricordo, pensavo, penso ai medici quando si facevano le sperimentazioni sui farmaci, vabbè, 1000 pazienti, e quando se facciamo con 10, no? E tu dici sì, puoi fare con 10, ma poi quello che esce fuori c'ha un'attendibilità praticamente nulla. L'altro aspetto, secondo me, interessante, tu l'hai citato, è questo marketplace o catalogo, no? Il fatto di rendere poi questo dato realmente disponibile. Su questo tu ci dicevi, no? Stai facendo parecchio sforzo su renderlo comprensibile il dato, no? Perché poi alla fine, se uno non sa, cioè non basta il nome del dato essenzialmente, però ci vogliono tanti elementi. Quindi in particolare voi, considerando anche che lavorate nel mondo pubblico, come state o pensate poi a tendere di caratterizzare ciascun dato?
Appunto, vogliamo caratterizzare ciascun dato per il momento con queste 6 dimensioni che abbiamo individuato. In particolar modo abbiamo individuato, se posso citare le dimensioni, accuratezza, certo, validità, completezza, integrità, unicità e puntualità, intesa come appunto tempestività del dato, che ovviamente può cambiare, no? E oltre a questa pubblicazione sul catalogo del ranking di queste dimensioni di qualità, abbiamo anche un altro strumento che abbiamo realizzato, è un cruscotto che va proprio nel dettaglio di queste misure, di queste dimensioni di qualità. E nel dettaglio intendo dire che se noi abbiamo misurato la qualità di una vista, andiamo proprio a vedere la qualità di ogni singola colonna, di modo che appunto chi vuole utilizzare questi dati per farci qualcosa possa capire quali sono i dati che si possono utilizzare o qual è il grado di qualità e quindi cosa può ottenere con quello che vuole fare. È una sorta di consapevolezza.
Brava, questa come una parola chiave, se ne sta prendendo atto, adesso c'è tutta una, non so se chiamarla disciplina, però insomma questo tema della data explainability, cioè del poter capire quanto un dato contribuisce nel risultato di un modello, di un algoritmo di intelligenza artificiale. Perché qual è il problema quando io ho tecniche che essenzialmente hanno come obiettivo quello di prevedere qualcosa, che la correttezza della previsione ce l'avrò solo quando quel qualcosa si è verificato o non si è verificato. Allora, se io voglio prevedere il tempo di domani, vabbè, se non ci ho preso poco male, mi paglierò, mi sarò portato indietro dietro l'ombrello senza motivo. Ma se devo prevedere un andamento dell'economia, del mercato del lavoro o meno, è chiaro che un errore diventa particolarmente grave, senza contare tutti i temi legati all'etica, al pregiudizio, alla discriminazione. Quindi se il dato già è importante di per sé nell'ambito di queste tecniche, lo è ancora di più. Sul tema di intelligenza artificiale invece in generale, io non credo che non c'è nessuno che non dica che se ne sta occupando e che la sta utilizzando. Ci sono alcuni ambiti dove avete già fatto delle sperimentazioni, avete o state valutando dove ha senso farlo, dove forse invece non vale la pena perché le soluzioni non sono così mature. C'è un tema caldo per INSEAD?
Beh, certamente è un tema caldo, è un tema caldo anche per noi. Poi, diciamo che con il termine intelligenza artificiale puoi abbracciare un sacco di cose. Quindi sì, sicuramente noi abbiamo applicato l'intelligenza artificiale ai nostri dati e abbiamo intenzione anche di perseguire, anche perché sennò altrimenti non saremo al passo con i tempi.
Sì, non saresti alla moda. Esatto. Però ecco, nel settore pubblico dove c'è, diciamo, un'attenzione più forte al dato, pensa a tutta la normativa, GDPR o meno, alla fine l'idea di partire con delle sperimentazioni, al di là degli aspetti tecnici, quanto poi è complesso, io non so quante interazioni avete con il garante o meno, ma quanto è complesso poi coniugare ciò che la normativa permette o non permette con quello che invece si vorrebbe fare?
Certamente il GDPR è uno dei nostri vangeli, capisaldi, e non si può ragionare senza tenerne conto. Allora, anche lì dipende dalla sperimentazione che dobbiamo fare. Se lavoriamo per il titolare del dato, non c'è nessun problema. In altri casi, invece, cominciamo a pensare al tema dei dati sintetici, perché altrimenti, appunto, si va incontro, anzi, non si va incontro al GDPR.
Allora, questa cosa dei dati sintetici, meglio una spiegazione, perché il sintetico è, diciamo, non naturale, no? È come il famoso cotone sintetico, cioè l'idea che io possa generare dei dati in maniera artificiale che abbiano le stesse caratteristiche statistiche del dato originale. Quindi non posso usare i dati di tutti gli abitanti di Treviso perché sono dati protetti dal GDPR. Io so che, non so, immaginiamo che voglio fare uno studio demografico, quindi so esaminare più o meno le caratteristiche della distribuzione demografica dei dati di Treviso, genera un insieme di dati completamente artificiale che però riporta esattamente queste distribuzioni. Quindi è un trucco per dire preservo tutte le caratteristiche ma non vado a prendere i dati originali. Questo tema, siccome è abbastanza nuovo, è fattibile poi al di là dell'idea, cioè è facile generare dati sintetici, immagino poi dipende da quali dati, da dove parto, però c'è poi una garanzia che il dato sintetico sia una copia semanticamente equivalente del dato originale?
Anche per noi è un argomento abbastanza nuovo. Di certo ritorna il problema della qualità del dato, perché se per creare dati sintetici parto dei dati di scarsa qualità, non potrò avere dei dati sintetici validi per addestrare gli algoritmi. E no, comunque non credo sia una cosa semplice.
Volevo tornare un attimo dal punto di vista del dato e mi riallaccio al tema del marketplace, non so se è il termine corretto. Cosa a voi vi ha fatto in qualche modo capire che era importante trovare un modo nuovo di condividere il dato. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, perché l'avete fatto? No, i dati tanto li gestite voi, ce l'avete voi, la gente ve li chiede, glieli daremo prima o poi. Cioè, qual è stata la leva?
Beh, la leva è stata che molto spesso anche noi non sapevamo, non eravamo consapevoli dei dati che avevamo, che abbiamo in carico, perché magari non sai che c'è un'area che se ne occupa. Quindi l'idea era proprio di mettere a disposizione dei nostri utenti il panorama di tutti i dati che in SIEL tratta, e in particolare appunto facendo questo sforzo aggiungerci un valore aggiunto che è appunto quello della qualità.
Sì, questo era un po' una domanda retorica, nel senso, questa è un po' una tendenza sulla, chiamiamola, la moderna gestione del dato, cioè mettere in condizione gli utenti, cioè chi ha bisogno di un dato, di potersi approvvigionare da solo. Un po' la metafora dello scaffale al supermercato: io giro col carrello, prendo i prodotti, ogni prodotto posso vedere dall'etichetta come è fatto e quali sono gli ingredienti, li metto dentro, passo alla cassa e pago. Nel mondo dei dati, quindi parliamo di un mondo totalmente digitale, si sta tentando di fare la stessa cosa, tant'è che è stato coniato un termine che è quella della data democracy o democratizzazione del dato, che alla fine istituisce un po' e formalizza questo approccio, cioè mettere tutti nelle condizioni di esercitare il proprio diritto a usare i dati dei quali hanno bisogno nel rispetto delle regole. Perché poi non abbiamo accennato, e ti farei l'ultima domanda, ovviamente il fatto che voi gestiate un patrimonio immenso di dati non vuol dire che tutti possano accedere a tutti, tant'è ho usato il termine democrazia del dato e non anarchia del dato. Questo immagino per un'azienda che gestisce dati di amministrazioni differenti, quindi ancora più complesso, questa leggiare è un tema molto sentito, quindi immagino grande sforzo, ma avete raggiunto, e da avanti faccio un controllo, come dire, totale su ciò che avviene?
Sì, allora, diciamo che le categorie di dati che ci sono possono essere a disposizione, cioè, la conoscenza delle categorie che ci sono nel catalogo è a disposizione di tutti, di modo che chiunque si possa fare un'idea del patrimonio dei dati che abbiamo. Poi ovviamente la visibilità e l'usabilità del dato dipende dal titolare del dato stesso. Quindi la data azienda sanitaria potrà vedere nel dettaglio soltanto i suoi dati e non quelli di un'altra azienda. I dati che possono essere presi in visione da tutti sono dati ovviamente anonimi.
Io direi siamo arrivati alla fine, perfettamente in tempo. Margherita, ti ringrazio. Spero di aver comunicato l'importanza dei dati, diciamo, in termini comprensibili. Noi siamo un po' tecnologi, per cui tendiamo a dare per scontato termini che in realtà non lo sono. Per cui vi ringrazio e buon proseguimento in Festival della Statistica.
Thank you.